È giovedì 16 novembre 2023. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Alessandro!
Ciao Carmen! Ciao a tutti!
Inizieremo il nostro programma commentando la grande marcia contro l'antisemitismo che ha attraversato Parigi e la Francia intera, che ha visto la partecipazione dei principali esponenti politici. Quindi riprenderemo alcuni passi del recente discorso politico tenuto dall'ex presidente Donald Trump in occasione del Veterans Day. Nella sezione scientifica del nostro programma commenteremo i risultati di uno studio pubblicato il 10 novembre sul European Heart Journal, che evidenzia l'importanza di sostituire la sedentarietà con qualsiasi forma di movimento, anche leggera, o addirittura con il sonno, per apportare benefici sostanziali alla salute. Infine, ci occuperemo dell'addio ai panda giganti dello zoo di Washington, che sancisce la fine della diplomazia dei panda.
Immaginate come sarebbe il mondo se riuscissimo a parlarci l'un l'altro. Se fossimo in grado di parlare, ascoltare e rispondere fino a capirci totalmente. Immaginate cosa saremmo in grado di fare se...
Se riuscissimo a mettere da parte i nostri ego, i nostri preconcetti e le nostre ideologie per trovare un terreno comune su cui costruire la pace?
Bravissima, Carmen. È una citazione bellissima e piena di saggezza. Ora, su col morale. E introduciamo la seconda parte del nostro programma Trending in Italy. Parleremo ancora una volta della presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, che è stata vittima di uno scherzo telefonico da parte del duo comico russo Vovan e Lexus. Uno scherzo che ha gettato ombre sull'efficienza dei protocolli di sicurezza italiani. Quindi ci trasferiremo in Sicilia e precisamente a Palermo, che ha ospitato uno straordinario convegno aziendale organizzato da un ricchissimo imprenditore giapponese a cui hanno partecipato migliaia di persone. L'evento, che si è svolto nel cuore della città, ha suscitato un'ondata di curiosità, ma anche alcune proteste.
Grazie Alessandro. Iniziamo con la nostra prima notizia.
L'estrema destra francese si unisce alla marcia contro l'antisemitismo, mentre l'estrema sinistra si rifiuta.
Domenica scorsa, oltre 182.000 persone hanno manifestato contro l'antisemitismo a Parigi e in altre città della Francia, accogliendo l'appello dei leader dei due rami del Parlamento di mostrare sostegno ai valori repubblicani francesi, solidarietà alla popolazione ebraica del paese e condanna unanime all'antisemitismo. Dopo l'attacco di Hamas contro Israele, avvenuto il 7 ottobre, e le successive operazioni militari israeliane nella striscia di Gaza, in Francia le tensioni sono aumentate sensibilmente. Soltanto nell'ultimo mese, in diverse parti del paese, sono stati segnalati oltre 1.240 atti di antisemitismo e sono state arrestate più di 500 persone. Tra i primi a partecipare alla marcia di domenica ci sono stati Marine Le Pen e il giovane Jordan Bardella, presidente del partito di estrema destra, National Rally. Al contrario, il leader del partito di estrema sinistra, Franz Ambaud, Jean-Luc Mélenchon, non ha partecipato alla marcia, sostenendo che fosse un appuntamento per i sostenitori incondizionati del massacro e rifiutandosi di fatto di definire Hamas un'organizzazione terroristica.
Un cambiamento epocale. Una volta il fondatore del Fronte Nazionale, Jean-Marie Le Pen, ha definito l'Olocausto un dettaglio storico.
In effetti è difficile sopravvalutare il significato simbolico di questo passaggio. Per anni la politica francese ha innalzato un muro contro il vecchio Fronte Nazionale guidato dal padre di Marine per le sue posizioni definite antirepubblicane.
È pur vero che l'orientamento di Le Pen si è spostato al centro adesso. Ma cosa sta succedendo alla sinistra invece?
Beh, siamo realisti. Che Le Pen si sia spostata al centro non è vero. Le Pen ha ancora una lunga, lunga strada da percorrere prima che il suo partito possa considerarsi di centro. Per quanto riguarda la sinistra, invece, l'unica spiegazione che mi viene in mente è che Mélenchon, avendo perso il sostegno politico della vecchia classe operaia, cerca di ingraziarsi gli immigrati politicizzati.
Osservazione interessante. Ma per quanto lunga sia la strada verso il centro, Marine Le Pen sta manovrando con successo il suo partito verso il mainstream.
Mentre l'LFI del signor Mélenchon si sta muovendo da solo. Devo ammettere che è molto spiacevole dover constatare che un partito costruito sui principi quali il rispetto dei diritti umani ed uguaglianza venga accusato di antisemitismo per non aver espressamente riconosciuto la natura terroristica di Hamas.
La retorica politica di Donald Trump riecheggia quella usata dai dittatori.
Sabato scorso, durante il suo discorso per il Veterans Day, l'ex presidente Donald Trump ha promesso di sradicare i comunisti, i marxisti, i fascisti e i delinquenti della sinistra radicale, definendoli parassiti. Gli storici hanno paragonato le parole disumanizzanti di Trump alla retorica di dittatori fascisti come Adolf Hitler e Benito Mussolini. In particolare, nell'affermazione di Trump, secondo cui gli immigrati privi di documenti starebbero avvelenando il sangue del nostro paese, risuonano le parole di Hitler, contenuto nel suo Mein Kampf, sull'impurità degli immigrati, degli ebrei e delle coppie interrazziali. Come se non bastasse, Trump ha ripetuto i suoi commenti anche sui social media, ribadendo che la scelta di ricorrere ad un linguaggio evidentemente provocatorio era del tutto intenzionale. Inoltre, il portavoce della campagna elettorale di Trump ha promesso che l'intera esistenza di coloro che fino ad oggi hanno ostacolato Trump sarà schiacciata quando questi tornerà alla Casa Bianca.
In sintesi, ha ripreso le parole contenute nell'ordinanza di Hitler del 5 settembre 1939, emessa contro i parassiti dannosi per il bene comune del paese.
Quando Trump ha definito i media il nemico del popolo, molti si sono chiesti se si stesse rendendo conto di citare Stalin.
Si potrebbe continuare all'infinito. Quando parla di minaccia interna agli Stati Uniti, la definisce molto meno pericolosa di quella esterna, proveniente dall'Iran, dalla Cina o dalla Corea del Nord. Il suo linguaggio è quello di un dittatore e riecheggia ancor di più se pronunciato nel giorno del Veterans Day.
Capisco l'indignazione, ma non credo si possa paragonare Trump con i fascisti degli anni 40. La realtà politica americana è molto diversa da quella dell'Europa prebellica. Inoltre, potrebbe trattarsi solo di un discorso da campagna per le primarie, senza alcuna attuazione nel caso di nomina presidenziale.
Carmen, la gente in Europa diceva la stessa cosa di Hitler. Per la salute del corpo, qualsiasi attività è meglio di stare seduti.
Secondo uno studio pubblicato il 10 novembre su European Heart Journal, scambiare la posizione seduta con qualsiasi attività fisica può promuovere la salute e stimolare la perdita di peso. Un team di ricercatori ha analizzato i risultati di 6 diversi studi condotti in Australia, Belgio, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Spagna, Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti. La ricerca ha dimostrato che alzarsi e muoversi ogni ora, per 5 minuti o anche meno, migliora il tono cardiovascolare. Inoltre, è stato appurato che un solo minuto di camminata ogni ora aiuta a ridurre la pressione sanguigna e sostituire 30 minuti di seduta con 30 minuti di sonno contribuisce a ridurre la massa corporea complessiva. Ovviamente, un'attività fisica più intensa presenta maggiori vantaggi. Lo studio ha dimostrato che i benefici più significativi si sono riscontrati in soggetti che praticavano un'attività fisica moderata vigorosa, come la corsa, la camminata veloce, la bicicletta, il nuoto o la salita delle scale. Praticare mezz'ora di esercizio al posto di stare seduti ha prodotto una notevole perdita di peso e una riduzione del giro vita.
Interessante! Sostituire la seduta con il sonno è solo una piccola parte di quello che considero un approccio innovativo all'importanza di mantenersi attivi. Questo studio prende in considerazione una serie di comportamenti nell'arco dell'intera giornata.
È una sorta di guida completa alle tue attività quotidiane.
Sì, è vero. Devo fare qualche aggiustamento qua e là. Ma rimane pur sempre uno studio molto utile e motivante.
Una novità fondamentale nella conduzione di questo studio è stata l'uso di dispositivi indossabili che differenziano le varie forme di attività fisica, consentendo di rilevare dati più precisi su ciascuna di esse.
Esattamente. Questo, a sua volta, ha permesso di valutare con maggiore precisione gli effetti sulla salute di variazioni anche minime dell'attività fisica. Questo studio ci conduce a due importanti conclusioni. Innanzitutto dimostra che non dobbiamo necessariamente allontanarci dal nostro piano di lavoro per fare attività fisica. Si possono fare gli squat mentre si risponde alle telefonate.
E questo renderà ancora più popolari le scrivanie con altezza regolabile per stare in piedi.
Sì, a patto che si riesca a convincere i datori di lavoro a investire nella salute dei propri dipendenti. I panda giganti lasciano lo zoo di Washington, segnando la fine della diplomazia dei panda.
Mercoledì scorso, 3 panda giganti sono stati riportati in Cina dallo Zoo Nazionale di Washington. La loro partenza ha segnato la fine di oltre 50 anni di permanenza dei panda cinesi nello zoo, dopo il loro arrivo negli Stati Uniti dalla Cina, avvenuto nel 1972, nell'ambito della cosiddetta diplomazia dei panda. La diplomazia dei panda di Pechino con Washington ha avuto inizio durante la storica visita del presidente Richard Nixon in Cina. In quell'occasione, la First Lady, Pat Nixon, aveva parlato della sua passione per i panda al premier cinese Zhou Enlai, il quale ha immediatamente disposto la consegna di un esemplare femmina e uno maschio di panda allo zoo nazionale. Da allora, i panda hanno rappresentato un simbolo del legame di amicizia tra i due paesi. La Cina è solita adottare la diplomazia del panda, che prevede l'invio di panda giganti in prestito ad altri paesi. Ci sono ancora altri 2 panda cinesi in prestito agli Stati Uniti, che si prevede torneranno in Cina nel 2024. A quel punto non è chiaro se il programma continuerà o meno. Alcuni ipotizzano che l'eventuale interruzione del programma sia una conseguenza dei difficili rapporti diplomatici tra Stati Uniti e Cina.
C'è sicuramente una ragione diplomatica dietro tutto ciò. Sono abbastanza sicuro che la Cina stia esprimendo in qualche modo il suo disappunto nei confronti dell'Occidente, soprattutto ora che ha una potenza economica e militare che 50 anni fa non aveva.
Funzionari e scienziati dello Zoo Nazionale di Washington affermano che la vera ragione è riconducibile alla biologia dei panda. Gli zoo che ospitano panda fuori dalla Cina accettano di rimandare indietro i cuccioli prima che compiano 4 anni e di rimandare indietro gli adulti quando sono anziani. I 2 panda dello zoo di Washington avevano rispettivamente 25 e 26 anni.
Questa potrebbe essere una spiegazione, ma è pur vero che la Cina non ha disposto l'invio di nuovi panda in sostituzione. E non soltanto negli Stati Uniti, ma anche in altri paesi occidentali.
Ti riferisci alla Scozia e all'Australia?
Sì. Lo zoo di Edimburgo perderà i suoi panda a dicembre e lo zoo australiano di Adelaide ospiterà i suoi 2 panda solo per un altro anno.
E se ci fossero altre spiegazioni oltre alla politica? Il numero totale di panda giganti in Cina è considerato basso per la riproduzione e il mantenimento di una popolazione vitale.
È vero, però questo non ha impedito alla Cina di inviare panda in Russia e in Qatar. Lo scherzo telefonico a Giorgia Meloni.
Tra gli argomenti maggiormente discussi dai media e che hanno animato anche la politica italiana, c'è sicuramente lo scherzo perpetrato alla presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, da parte del duo comico russo Vovan e Lexus. Il 1° novembre è stata diffusa la registrazione di una conversazione telefonica in cui uno dei 2 comici si è finto il presidente dell'Unione Africana, un'organizzazione internazionale che comprende tutti gli stati africani. La telefonata risale al 18 settembre, quando la presidente Meloni si trovava a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, durante la quale ha incontrato gli altri leader mondiali. Inconsapevole dello scherzo, Meloni ha discusso vari argomenti di politica estera, esprimendo opinioni sul conflitto in Ucraina e sull'immigrazione. In particolare, si è soffermata sullo scarso impegno da parte degli altri paesi europei a risolvere il problema dell'immigrazione, credendo che spetti solo all'Italia affrontarlo. Riguardo all'Ucraina, ha espresso la sua perplessità sul perdurare del conflitto e ha ribadito la necessità di trovare al più presto una soluzione per porre fine alla guerra.
E allora? Cosa c'è di nuovo? Ha ribadito la sua posizione su questioni sulle quali si era già espressa in passato. Non c'è nulla di sorprendente.
Infatti, la premier italiana è rimasta fedele alle sue opinioni.
Ho letto sui giornali che si sospetta che i 2 comici fossero in qualche modo legati ai servizi segreti russi. In tal caso, lo scherzo potrebbe essere stato un avvertimento sulle capacità dell'intelligence russa. Cosa ne pensi?
Non so che dire. Vovan e Lexus hanno respinto le accuse dicendo di non essere delle spie. Del resto, i 2 sono noti da tempo per gli scherzi a politici e celebrità.
Vabbè, non importa. Ciò che conta è che non c'è stata alcuna conseguenza imbarazzante o compromettente allo scherzo telefonico. Anzi, l'immagine di Giorgia Meloni ne esce addirittura rafforzata.
È vero, ma non si può dire lo stesso dei protocolli di sicurezza attorno alla Presidente del Consiglio, che avrebbero dovuto impedire un simile scherzo.
Assolutamente sì. Agli occhi della comunità internazionale, il governo italiano ha fatto la figura del cioccolataio. Pare che lo scherzo abbia portato alle dimissioni del consigliere diplomatico, Francesco Talò.
Sì, qualcuno doveva pur pagare per questo. Tuttavia, un danno c'è stato e le conseguenze andranno a colpire anche la posizione della premier italiana.
Non vedo come.
Dopo quanto è accaduto, come reagiranno i capi di Stato e di governo di altri paesi? Saranno ancora disposti a condividere informazioni sensibili con Giorgia Meloni e il suo staff, sapendo del rischio di finire in un altro scherzo come quello orchestrato da Woven e Lexus?
Evento glamour a Palermo. Benefici economici o perdita d'identità? Hai sentito dello straordinario convegno aziendale organizzato di recente a Palermo dal facoltoso imprenditore giapponese Kaoru Nakajima? Pare che abbia scelto il capoluogo siciliano per celebrare il suo 73esimo compleanno. L'evento si è svolto dal 3 al 5 novembre. Ha compreso cene di gala, concerti di musica classica e altri momenti di intrattenimento, tra cui il più atteso è stato il concerto privato di Matteo Bocelli, figlio del famoso Andrea Bocelli, che si è esibito al Teatro Massimo, uno dei più grandi teatri lirici d'Europa. Un altro importante appuntamento è stata la cena di compleanno al Teatro Politeama, che per l'occasione si è trasformata in una sala dove tavoli e sedie hanno preso il posto delle poltrone. Nakajima ha ospitato circa 1.400 invitati, che hanno soggiornato nelle strutture alberghiere più lussuose di Palermo.
Tutta questa gente! Ma quanto gli sarà costato questo evento?
Secondo i giornali, l'imprenditore ha speso, a occhio e croce, 250.000 euro per l'alloggio degli ospiti. Inoltre ha affittato il Teatro Massimo per 3 giorni a un costo di 100.000 euro, mentre per la cena al Politeama avrebbe speso 35.000 euro.
In parole povere, Palermo si è trasformata in una sorta di palcoscenico per celebrare il compleanno di un magnate.
Diciamo che la città ha goduto di un tocco di glamour, il che non fa mai male.
Forse. Tuttavia, questa vicenda mi indispettisce un po'.
Cosa ti dà fastidio, esattamente?
Credo che eventi del genere, come il convegno di Nakajima, alterino l'autenticità dello spirito siciliano, che è tutto tranne che superficiale.
Effettivamente, non tutti a Palermo hanno apprezzato questa ostentata opulenza. In particolare, qualcuno si è lamentato per l'uso privato di importanti beni pubblici.
Ho pensato la stessa cosa, ma ti sembra giusto che un luogo che può dirsi sacro, come un teatro dell'opera, si trasformi in una sala da feste di compleanno?
Renato Schifani, il governatore siciliano, la pensa esattamente come te e teme che l'evento possa creare un pericoloso precedente.
Certo, perché il rischio che una cosa del genere si ripeta è alto.
Renato Schifani, il presidente della regione siciliana, la pensa esattamente come te e teme che l'evento possa creare un pericoloso precedente.
Certo, perché il rischio che una cosa del genere si ripeta è alto.
Io, invece, credo che il convegno aziendale di Kaoru Nakajima, per quanto sfarzoso, sia stato un bene per la città, soprattutto dal punto di vista economico. Inoltre ha avuto una significativa copertura mediatica, il che rappresenta un importante motore di promozione turistica internazionale.
Su questo hai ragione.
Inoltre non dimentichiamoci che l'affitto dei teatri a uso privato è una pratica piuttosto comune in molte città italiane. Quindi, perché fare un dramma se c'è un imprenditore giapponese che lo fa sfoggiando tutta la sua ricchezza?
E ancora una volta abbiamo finito per questo giovedì.
Sì, Carmen, che bello. Ci vediamo la settimana prossima, dai.
Alla prossima.
Ciao.
Ciao.